Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
E allora di nuovo insieme Focus Economia, diciamo insieme per una nuova puntata per affrontare i temi economici di attualità. E come sempre in primo piano nella nostra trasmissione, allora mi piace partire come sempre da un sommario legato però ai fatti di attualità, e oggi l'attualità macroeconomica ma anche di politica economica offre diversi spunti, perché abbiamo allora un Consiglio dei Ministri terminato da non tantissimo con il via libera alla riforma della coesione, ma soprattutto al 13° decreto legislativo di attuazione della delega fiscale di revisione, sapete benissimo, di IRES e IRPEF. Ma la novità di oggi è il cosiddetto bonus Befana, 100 euro che arriveranno, adesso cercheremo di capire bene a chi, nel gennaio, tra dicembre e gennaio 2024-2025, dunque soldi importanti che sicuramente sono finalizzati, almeno nella spiegazione data in conferenza stampa dal vice ministro all'economia Leo, ad aiutare le famiglie ma anche a dare un impulso ai consumi. L'altro fatto di cronaca importante economica di giornate, di più ampio respiro internazionale, perché parliamo del G7 ministeriale dell'ambiente. Si è concluso oggi, si sono conclusi oggi i lavori, là due giorni di lavoro, e si sono fissati dei limiti temporali, delle scadenze temporali molto importanti. Scusate, per l'addio al carbone, poi i passi successivi per l'addio al gas. E qui le domande sarebbero tantissime, sia per la nostra economia ma anche per l'energia internazionale, ovvero dove vuole andare l'Europa, dove vuole andare il nostro paese, se usciremo dal carbone dal 2035. Anzi, su questo l'Italia è già molto avanti, perché per assurdo potrebbe abbandonare questo combustibile fossile già dal prossimo anno. Dipendenti noi al momento per il 5% nella nostra produzione elettrica dal carbone, ma siamo molto dipendenti invece dal gas. E quando usciremo dal gas, cosa utilizzeremo? È ipotizzabile un utilizzo al 100% delle economie rinnovabili? Questo non credo. E allora il piano B quale potrebbe essere? Il nucleare di terza e quarta generazione? Vedete che il dibattito è molto ampio, anzi su questo ricordo il 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, per i vostri WhatsApp, e poi ci potete seguire sui principali canali social. Dicevamo dunque, i temi importanti di oggi sono l'ambiente e il lavoro, e poi sempre importanti i dati macroeconomici di giornata. Per i più fedeli a Focus Economia sono dati familiari, per chi ci segue saltuariamente potrebbero sembrare ostici, ma i dati su inflazione e PIL, per quanto di target, sono fondamentali, perché da questi derivano tante decisioni, a partire dal mantenimento di questi tassi di interesse così elevati da parte delle banche centrali internazionali, Banca Centrale Europea e Fed. I giudizi che i mercati danno sull'inflazione europea stabile, sull'inflazione italiana che è tornata a scendere nel primo trimestre, condizionano gli operatori di mercato, mercati che anche oggi sono abbastanza sulla pari. E allora vediamo insieme che Wall Street al momento è tendenzialmente in negativo, con Dow Jones meno 0,75%, Standard & Poor's 500 meno 0,62%, il Nasdaq meno 0,70%. Vediamo i mercati europei come si stanno comportando. Abbiamo un Londra più 0,24%, per il resto l'Europa anche qui segna un andamento negativo, Francoforte meno 0,62%, Parigi meno 0,69%, per chiudere il FTSE MIB meno 1,40% a 33.815 punti. L'interpretazione che danno gli esperti è che sì, l'inflazione europea, quella italiana vanno bene, ma in generale si teme che soprattutto dalla Federal Reserve, che si riunisce nelle prossime ore, usciranno giudizi, annunci cauti sulle prossime mosse per futuri tagli di interesse. Dunque, questo il nostro sommario di oggi. Come sempre, un ringraziamento anticipato in regia ad Anna Riva a Milano, ad Alessandro Chiappini a Roma per la realizzazione e l'aiuto redazionale. Un grazie ad Andrea Galliano e a Marco Lombardo. Direi che siamo pronti per passare alle nostre notizie in breve. La macroeconomia è importante e ci torneremo, ma sono importanti le materie prime. Allora, l'oro, bene rifugio a 2297,825 dollari l'oncia, meno 1,63%, il petrolio WTI 82,31 dollari al barile, meno 0,39%, il Brent 87,97 dollari al barile, meno 0,49%. Tutto ciò si porta dietro dei prezzi dei carburanti poco mossi, questo sempre grazie alla staffetta quotidiana. E allora velocemente vediamo che il diesel self-service è 1,792 euro al litro, la benzina self-service a 1,916 al litro. Il prezzo che rimane più alto logicamente è il servito, con una benzina che viene venduta mediamente a 2,055 euro e il diesel servito a 1,934 euro al litro. Per quanto riguarda il gas, viene scambiato a 29 euro al megawattora. E cos'altro? Direi, dati questi dati fondamentali sulle materie prime, ci avviciniamo anche nelle nostre notizie in breve ai temi che andremo poi ad approfondire. Allora, velocemente, il G7 ministeriale ambientale, l'impegno ad azzerare progressivamente il carbone, dicevamo, entro il 2035, lo indica il documento finale. Sul fronte della cooperazione con altri paesi c'è poi un impegno a promuovere lo stop all'approvazione di nuove centrali elettriche a carbone a livello globale il più presto possibile. E ci rendiamo conto dunque di come si viaggi su due livelli diversi, forse paralleli. Lo chiedo anche a voi, al vostro contributo al 349-238-6666. Allora, una volta è l'Europa, una volta è il G7, sappiamo i paesi, sette paesi più industrializzati, prendono decisioni molto importanti sulla transizione energetica. Per esempio quest'ultima, di non approvare più nuove centrali elettriche alimentate a carbone. Pure il carbone, ricorderete quanto sia stato importante nel momento più acuto della crisi che è conseguita all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il taglio in quei mesi del gas da parte di Putin, a che cosa abbiamo fatto ricorso? Tutti alle centrali elettriche a carbone. Dunque bisogna sempre valutare con una lungimiranza, non a medio termine, ma ancora di più a lungo termine, quanto queste scelte abbiano poi delle ricadute strategiche. Dicevamo, in presenza di eventuali conflitti, ma anche le ricadute sociali, perché mi sembra che l'unico elemento sul quale si sia tutti d'accordo è che la transizione energetica, la transizione ambientale abbia dei costi molto importanti. Vediamo i tanti commenti, per esempio il ministro dell'ambiente Pichetto sul G7 dice: è stato un lavoro intenso, un lavoro importante, ci ha permesso di arrivare stamattina a votare convintamente con molti apprezzamenti di favore anche rispetto alla location, ma soprattutto su quello che è il raggiungimento degli obiettivi di mettere un passo avanti rispetto alla COP28 di Dubai, un'operazione ponte tra la COP28 e la COP29 di Baku. Ecco, Pichetto, bisogna essere onesti, si smarca spesso dal comune sentire e allora rivendica la linea italiana anche di un ritorno futuro al nucleare. Pichetto dice: G7 in linea con l'Italia sul nuovo nucleare, questo è un aspetto molto importante che cercheremo di approfondire. Ed ancora dalla relazione finale sul G7 vi è anche un taglio del 75% delle emissioni di metano da combustibili fossili, e poi il G7 si impegna a triplicare le rinnovabili. Questo per quanto riguarda un primo passaggio sul G7. Per quanto riguarda l'economia internazionale, dati importanti: la produzione industriale è in calo del 2% in Giappone, e poi ancora il 6 maggio trilaterale. Ecco, questo è un aspetto che mi ero segnato e che vi voglio anticipare. Già ieri parlavamo di un viaggio in Francia tra pochi giorni del presidente cinese Xi Jinping, e allora oltre a vedere Macron, Xi Jinping vedrà anche la von der Leyen. Il 6 maggio vi sarà un trilaterale ed è questo un momento che immagino io sarà molto importante, perché ieri criticavo sempre queste fughe in avanti del presidente Macron che non disdegna quando con Putin, quando con Xi Jinping, di avere un contatto diretto per giustamente fare gli interessi della sua nazione, della Francia, ma con l'innesto della von der Leyen si spera che l'argomento sia a 360 gradi e vi sia il coinvolgimento del resto dell'Europa in un momento geopolitico così importante, sia a livello economico che di tensioni internazionali. Ricordiamo l'Ucraina, ricordiamo Gaza. La von der Leyen interviene su TikTok, sappiamo del pugno duro degli Stati Uniti verso questo social, almeno per quanto riguarda le attività americane. Allora anche la von der Leyen annuncia la messa al bando di TikTok, non è esclusa. Per quanto riguarda i dati europei, il PIL nell'Eurozona nel primo trimestre cresce dello 0,3% e il commissario europeo, ancora per pochi mesi, ricordiamo si vota a giugno, l'8 e il 9 giugno, l'attuale commissione europea avrà poi resterà in carica fino ai primi mesi dopo l'estate. E Gentiloni dice: da un lato la ripresa, anche se modesta, della crescita, dall'altro il dato rassicurante sull'andamento dell'inflazione. Sono questi due elementi che fanno ben sperare Paolo Gentiloni sulle prospettive di ripresa dell'economia europea. Il rischio più grande, secondo Gentiloni, continua però a essere l'incertezza geopolitica. Per Gentiloni, i dati diffusi oggi da Eurostat, se accompagnati da una ripresa dei salari e dei consumi, nonché da una riduzione dei tassi di interesse, possono portare a una ripresa più forte nella restante parte di quest'anno e nel 2025. L'inflazione europea, non vi ho dato il dato, nell'Eurozona è al 2,4%, in Francia il PIL del primo trimestre cresce dello 0,2%, anche qui l'inflazione scende al 2,2%. Insomma, per i più attenti ricorderete che anche ieri l'inflazione della Germania era al 2,2%. Sicuramente i prezzi hanno perso la loro corsa al rialzo e sarebbe veramente il momento per un taglio dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Tutti elementi positivi: in Spagna nel primo trimestre il PIL più 0,7%, il PIL tedesco torna a crescere più 0,2% nel primo trimestre. Per quanto riguarda lo spread, che è sempre un indicatore importante, vi dico subito in questo momento, recupero il dato in tempo reale perché cambia a distanza anche di pochissimi minuti. Siamo a 133, il differenziale spread dunque tra il BTP e Bund tedesco a 10 anni con rendimento decennale al 3,91%, è cresciuto dunque di qualche punto oggi lo spread, così come anche i rendimenti, ma siamo ben lontani dai numeri di circa un anno e mezzo fa. Vediamo dunque l'economia italiana che accelera, il PIL del primo trimestre fa segnare un più 0,3%, il PIL acquisito a bocce ferme, come direbbe qualcuno, per il 2024, qualora gli altri tre trimestri avessero variazione nulla, sarebbe un più 0,5%. E tanti commenti su questo, allora li leggiamo velocemente. La Confcommercio: economia in buona salute. Secondo il centro studi di Confcommercio addirittura l'1% a fine anno è alla nostra portata. Per Confesercenti: il PIL meglio del previsto, ora è necessario mettere a terra tutti i progetti del PNRR. Dell'inflazione italiana abbiamo detto, più 0,9% su anno, come vedete l'inflazione italiana è quella che aumenta di meno, dunque sono dei punti di base tra PIL e inflazione che potrebbero in questo momento dare una marcia in più alla nostra economia. Un altro elemento positivo, sempre che arriva dall'Istat, è quello sulle retribuzioni. A marzo vi è stato un più 0,3% sul mese. Non è tanto questo il dato interessante quanto il più 3% su anno. Quindi, secondo l'Istat, le retribuzioni medie dei dipendenti sono cresciute del 3% annuo su anno. E se andiamo a vedere dunque quanto è cresciuta l'inflazione, più 0,9 sull'anno, per una volta, a meno di errori della mia interpretazione, abbiamo un delta positivo a favore delle retribuzioni e del recupero del potere d'acquisto. Del Consiglio dei Ministri abbiamo detto, dedicheremo all'approvazione del Consiglio dei Ministri un blocco subito dopo il GR delle 18. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, andiamo ad ascoltare il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, cosa dice sulle necessità del mondo del lavoro e poi della filiera dell'agricoltura.
Le cooperative chiedono al governo un patto per salvaguardare l'eccellenza del nostro Made in Italy, di cui rappresentiamo circa il 25% della produzione. Abbiamo di fronte a noi tante emergenze, tanti temi caldi, a cominciare dal lavoro. Manca lavoro nelle nostre campagne e dall'altro dobbiamo combattere il lavoro nero e l'alterazione degli equilibri e dei rapporti. Ma poi abbiamo un problema a livello di comunità europea. Abbiamo delle normative comunitarie che, pur in nome di obiettivi nobili, strozzano le imprese e accelerano i percorsi che non possono essere affrontati in tempi utili da parte delle imprese. Dobbiamo subire la falsificazione alimentare, quella che chiamiamo Italian Sounding, che pesa per oltre 100 miliardi di euro, vale a dire il doppio del nostro export alimentare. Ecco perché abbiamo bisogno di unire le forze, abbiamo bisogno di sentire il governo a fianco della produzione agricola per affrontare questi temi così caldi e così importanti per il nostro futuro.
Quindi nulla di nuovo, lavoro nero in tanti settori della nostra economia, in particolare in agricoltura manca anche la manodopera e poi vi è tutto la concorrenza sleale che viene fatta al prodotto italiano con l'Italian Sounding. Dunque queste le parole del presidente di Confcooperative Maurizio Gardini. Nel DL Coesione approvato oggi dal Consiglio dei Ministri e ricordo ci torneremo tra breve, vi sono anche 1,2 miliardi per il rilancio del sito industriale ex siderurgico di Bagnoli a Napoli. Questa è un'ulteriore indicazione arrivata poco fa e se rimaniamo nel settore siderurgico vi sarebbero novità anche per quanto riguarda la ex Ilva, perché secondo fonti vicine al Mimit, ovvero al Ministero del Made in Italy e al governo, nella seconda metà di maggio sono state programmate delle visite presso gli stabilimenti ex Ilva di società che hanno manifestato interesse per il possibile acquisto del polo siderurgico. E andiamo a chiudere con il tema Ariston, ne abbiamo parlato lungamente ieri, oggi prende posizione anche l'Unione Europea, ricordiamo la nazionalizzazione da parte della Russia dell'attività di Ariston in quel paese. Questa azione da parte del regime russo non è che un'altra prova del fatto che Mosca disprezza il diritto internazionale, è un attore imprevedibile, ha creato un clima finanziario arbitrario e ostile. Quale tipo di credibilità la Russia può avere nel settore economico? Si chiede il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Unione Europea, Peter Stano, rispondendo ad una domanda dunque sulla nazionalizzazione di Ariston. E il ministro degli esteri italiani convoca un tavolo Russia per giovedì 2 maggio. Abbiamo parlato della transizione energetica, un'ultima notizia prima della nostra pausa dedicata al meteo. Nel primo trimestre del 2024 si sono registrati risultati contrastanti per il mercato dei veicoli commerciali dell'Unione Europea. C'è tuttavia una forte crescita per gli autobus elettrici in Europa e questo è una fonte per quanto riguarda l'ACEA che monitora i dati ed è l'Associazione dei Costruttori Europei. Dunque, almeno sotto questo aspetto, una buona notizia sul cambiamento dagli autobus endotermici agli autobus elettrici. Ci fermiamo per il meteo e poi insieme nel nostro primo approfondimento.
Focus Economia.
Insieme Focus Economia, un flash sul FTSE MIB di fatto alla sua chiusura, meno 1,44%, rialzi e ribassi, Fineco Bank, MPS, Biperbank e ricordati fanno segnare un'ottima seduta, più 1,65, più 1,65, più 1,49, più 1,17% rispettivamente. Male Stellantis, Iveco Group, Group, Telecom Italia e Saipem. Ma alle 17:50 circa torneremo a parlare e faremo il punto sui mercati. Ora il nostro primo approfondimento lo abbiamo anticipato. Parliamo della transizione energetica, di fatto delle conclusioni fatte oggi dal G7 ministeriale sull'energia, e allora abbiamo dei nostri graditissimi ospiti. Abbiamo Sergio Ferraris, direttore di Quale Energia e autore del libro Vivere senza gas. Buon pomeriggio Ferraris.
Buon pomeriggio a lei e ai nostri ascoltatori.
Grazie. Poi Agostino Re Rebaudengo, presidente Elettricità Futura. Buonasera Re Rebaudengo.
Grazie, buonasera a lei e a tutte e tutti.
Grazie, grazie della vostra partecipazione. Allora, velocemente, io le ho un po' anticipati, ho un po' anticipato le conclusioni del G7, ma come sempre sono finalità che forse temo, vista l'esperienza che ognuno di noi ha, potrebbero e rischiano di rimanere sulla carta. Ma per esempio lo stop al carbone dal 2035 è un obiettivo fattibile, e qual è la situazione nel nostro paese? Direi di partire da Sergio Ferraris.
Ma allora, lo stop al carbone in linea generale a livello globale è assolutamente un obiettivo non praticabile, perché voglio dire che continuano a costruire centrali a carbone, ci sono intere economie basate sul carbone, non andando molto distante in Europa la Polonia, ma anche la Germania, insomma c'è un 35% di produzione elettrica circa da lignite, per cui da carbone. L'Italia diciamo ha una strada spianata sotto questo profilo, nel senso che, se non sbaglio, sono rimasti 3 o 4 gigawatt di carbone sostanzialmente, due grandi centrali.
Sì,
Enel,
sì, confermo, almeno dai dati che ho io siamo, mi sembra, ad una dipendenza del 5%, e potremmo farne a meno da, non dico da un giorno all'altro, ma da un anno all'altro.
Esattamente, bisogna verificare poi, perché ci sono alcuni impianti che sono molto ammortizzati, come quello di Brindisi o quelli sardi, mentre invece l'impianto di Civitavecchia ha solo una dozzina di anni di vita, per cui bisogna vedere se poi ci vorrà chiuderlo anticipatamente andando in perdita rispetto all'ammortizzamento sotto questo profilo. Altri paesi sono fondati fondamentalmente sul carbone, per cui alla ultima COP a Dubai, diciamo, sia Cina che India sono stati abbastanza chiari: il phase out dal carbone è al di là da venire, 2060, 2050 e cose di questo tipo.
Certo.
Insomma, per cui
già la sua ultima risposta, perché la faccio mia, nel senso che e giro la domanda ad Agostino Re Rebaudengo, presidente Elettricità Futura, torno a dire benissimo il G7, benissimo gli impegni europei, ma quando poi abbiamo delle economie così in crescita come quella cinese, che lo è da anni, ma pensiamo solamente all'India che sta correndo e che utilizzano tantissimo il carbone, sono un po' scelte che rischiano di metterci ulteriormente in difficoltà per la nostra economia.
Ma allora, noi dobbiamo distinguere l'economia italiana e europea ovviamente dall'economia delle altre superpotenze. La decarbonizzazione, e quindi una transizione energetica meno emissiva dal punto di vista dei gas climalteranti, poi abbiamo anche il problema dei gas inquinanti, ma adesso pensiamo un attimo.
Certo.
A quelli, quindi la CO2, che è l'unità di misura per tutti, è un problema molto ma molto importante, che impatterà molto anche su queste economie. Cioè, drammaticamente la temperatura del nostro pianeta sta salendo, abbiamo ancora qui al G7, è stato ricordato l'obiettivo di tenere la temperatura entro il più grado e mezzo, ma dobbiamo sapere che nel 2023 la temperatura media è stata 1 grado e 48.
Chiaro.
e ormai rispetto a COP di Parigi, che nel 2015 si diceva entro la fine del secolo, la comunità internazionale discute se raggiungeremo stabilmente più un grado e mezzo nel 2028, cioè fra 4 anni, nel 2030 o al più tardi nel 2032. Allora, siccome è di questo che stiamo parlando, e per ricordare ai meno giovani il tempo in cui la domenica si andava a piedi
o in bicicletta,
in bicicletta, ecco, l'allora presidente del capo dell'OPEC, Yamani, morto qualche anno fa, non molti, diceva che così come l'età della pietra non è finita per mancanza di pietre, l'età del petrolio non finirà per mancanza di petrolio. Cioè, noi stiamo surriscaldando il pianeta e certo, se continuiamo così dovremo necessariamente smettere a un certo punto, perché non potremo più viverlo.
Ma questo no. Mi scusi, è indubbio quello che lei sta dicendo, è la realtà, è assolutamente la realtà.
Quindi ma era per arrivare, perché se no non si capisce che anche queste grandi economie che oggi nel breve tempo pensano forse ancora che non sia così e vanno avanti a fare centrali a carbone, ma nella realtà fra un po' non sarà più possibile. Compito dei paesi, diciamo europei in particolare, anche gli Stati Uniti per certi versi si stanno dando da fare, e invece far sì che anche nei nostri mercati i prodotti che sono costruiti con un'emissione eccessiva di gas climalteranti, cioè nei paesi che per esempio hanno per il 50% l'energia elettrica prodotta da carbone, abbiano delle tali penalizzazioni che non sono più convenienti. No? Quindi questa è l'operazione importante che dovremmo, come paesi più avanzati e anche, come dire, che in passato hanno inquinato di più, fare per il bene di tutti.
Assolutamente, è che io ho forti dubbi, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, in una fase di è un paese che si sta avvicinando alle elezioni e sappiamo, qualora dovesse vincere Trump, quale fu il suo atteggiamento per esempio verso le varie COP, verso gli accordi di Parigi. Ho dei dubbi che gli Stati Uniti al momento, autosufficienti ricordiamo a livello energetico, possano in un momento geopolitico così di frizioni internazionali andare a rinunciare per esempio al carbone o al gas per come lo estraggono loro, con metodologie che in Europa non utilizziamo. Ma accolgo le vostre tesi e dunque guardiamo in avanti, togliamo il carbone, che punto facciamo sul gas? Lo continueremo ad utilizzare? Anche qui vi chiedo risposte brevi, Ferraris e poi Rebaudengo.
Continueremo a utilizzare il gas per lungo, lungo tempo, dico purtroppo, perché le prospettive che escono dal G7 sono praticamente di continuare a usare il gas. L'unico cenno che viene fatto è aumentare la sicurezza energetica usandone meno russo, e noi di gas russo ne usiamo veramente poco, siamo rimasti al 25% delle importazioni in Europa. Per il resto si stanno sviluppando filiere del gas che nel momento in cui saranno sviluppate ci terremo per 25-50 anni, perché i cicli energetici sono 25 anni ognuno, per cui voglio dire, se uno fa un gasdotto ora se lo tiene minimo per 25 anni, presumibilmente anche per 50. Stesso discorso, infatti, le infrastrutture che sta facendo l'Europa e nello specifico l'Italia delineano questo percorso, in sostanza, cioè di continuare a usare il gas per lungo tempo, perché in Italia, vorrei specificare, al contrario del carbone, il gas è usato per il 60% circa della generazione elettrica.
E rinunciarci non è semplice.
Però vi sta venendo incalzato dalle rinnovabili, per cui c'è uno scontro tra rinnovabili e gas, oggi sta diminuendo l'utilizzo del gas perché aumentano le rinnovabili.
Stessa domanda per Agostino Rebaudengo. Allora, lasciamo il carbone, il gas, siamo ancora troppo legati a questo combustibile, secondo lei, o almeno per i prossimi 50 anni va bene, considerando che nel frattempo cercheremo di implementare le rinnovabili?
Allora, la metterei così. Io intanto ragiono al 2030, che sono 7 anni, sono tanti ma sono anche pochi. Noi abbiamo presentato 2 anni fa e abbiamo ripresentato come Elettricità Futura, che ricordo è un'associazione che rappresenta oltre il 70% dell'energia elettrica prodotta e venduta nel nostro paese, un piano che è molto chiaro. Noi possiamo senza difficoltà tecniche passare dall'attuale 40% di energia elettrica prodotta da rinnovabili a oltre l'80%, spendendo meno, quindi l'energia elettrica prodotta da rinnovabili costerà meno di quella prodotta da fossili. Il gas comunque ancora un po' lo utilizzeremo, soprattutto per diciamo la flessibilità, per sopperire all'energia elettrica che i pannelli solari di notte non faranno, anche se abbiamo meno domanda, e a diciamo eventuali periodi come abbiamo avuto nel 22 di scarsità di piogge, ma sarà diciamo un contenimento molto ma molto forte.
Chiaro.
Di qui in poi potremo ancora crescere perché possiamo fare molte più rinnovabili di quelle per arrivare all'84%, e tutta una parte di consumi come le automobili elettriche, le pompe di calore al posto delle caldaie a gas, man mano cresceranno e saranno anche già oggi più convenienti, e quindi diciamo per l'Italia e per l'Europa, perché lo scenario è analogo, possiamo immaginare certamente una transizione molto veloce.
Benissimo. Chiedo ai nostri due ospiti di restare con noi altri 5 minuti, ci fermiamo per il traffico e poi però vi anticipo, così ci pensate, chi paga i costi di questa transizione energetica. Noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
Di nuovo insieme, andiamo veloci perché le domande sarebbero tante ma i tempi stringono. Con noi il direttore di Quale Energia e autore del libro Vivere senza gas, Sergio Ferraris, e poi il presidente di Elettricità Futura, Agostino Rebaudengo. Parto da quest'ultimo perché stiamo parlando di transizione energetica, abbiamo detto addio al carbone, almeno nelle intenzioni del G7. Per il gas ci conviveremo per ancora qualche decennio, ma è necessario dare un'accelerazione alle rinnovabili. Tutto questo ha un costo. Allora, Rebaudengo, chiedo chi paga questa transizione energetica, visto che gli stati, almeno quelli europei, di soldi in cassa ne hanno pochi.
Ma nella realtà ricordo che a livello mondiale, dal 2015 in poi, mediamente l'80% dei nuovi investimenti è stato fatto comunque in impianti di generazione rinnovabile, perché sono già i più competitivi. Quindi nella realtà le imprese italiane sono pronte a fare questi investimenti e questa transizione creerà oltre 500.000 di nuovi posti di lavoro, quindi non è vero che questa transizione metterà la gente
per strada.
Per strada, bravissimo, miglioreremo anche evidentemente la qualità dell'aria e aumenteremo l'indipendenza energetica, perché anziché importare fonti fossili dall'estero, noi sole e vento ce l'abbiamo nel nostro paese. Ricordo, e così finisco, che le energie rinnovabili nel 22, fonte IRENA, che è uno degli istituti riconosciuti per serietà nel mondo, ha pubblicato un report recente che dice che ha fatto risparmiare oltre 500 miliardi le rinnovabili già ai consumatori a livello mondo, 176 miliardi in Europa, che equivale a 25 miliardi di risparmio in Italia, che quindi non avessimo avuto le rinnovabili i consumatori italiani avrebbero pagato 25 miliardi in più di bollette. Quindi che la transizione sia un bagno di sangue non è esatto. La transizione è una enorme opportunità tecnologica, di lavoro e di miglioramento dell'ambiente in cui viviamo.
Perfetto, quindi Agostino Re Rebaudengo, presidente Elettricità Futura, lapidario dice: non sarà un bagno di sangue, ma io ho fatto questa domanda perché, spinto anche dai tanti messaggi che arrivano al 349-238-6666, sono molto simili i messaggi. Chi paga questa transizione? Stessa domanda che rivolgiamo a Sergio Ferraris.
Allora, chi la paga? Devono decidere i governi chi la paga, in sostanza. Voglio ricordare che bisogna fare delle politiche industriali orientate alle rinnovabili e all'efficienza energetica. Un dato che non si cita quasi mai rispetto all'Italia: per ogni dollaro di PIL prodotto in Italia noi spendiamo 2,47 megajoule di energia. In Germania ne spendono 2,72, negli Stati Uniti 4,30 megajoule, per cui siamo maledettamente efficienti, bravi a produrre un dollaro di PIL con meno energia. Ora noi dobbiamo fare delle politiche industriali affinché i nostri sistemi di produzione industriale, noi siamo la seconda economia manifatturiera d'Europa, la settima al mondo, d'accordo, abbiano più mercato, per cui sul mercato internazionale, perché ci sono delle richieste incredibili da questo punto di vista. Oggi come oggi nessun fondo finanziario internazionale finanzia l'edilizia se non è in classe A++, se non ci sono le rinnovabili. Un'azienda italiana ha costruito impianti fotovoltaici in Cile immettendo in rete a 2 centesimi di dollaro a kilowattora. Ci va in parità in Europa a 6 centesimi per kilowattora. Per cui, primo, politiche industriali ben fatte che premino, diciamo, il nostro saper fare italiano. Seconda cosa, i mercati. Non è possibile che sul mercato energetico l'energia più cara faccia il prezzo. Le energie rinnovabili in alcuni giorni, in alcuni momenti, sono molto ma molto più basse delle energie fossili. Se ci fossero sistemi efficienti di accumulo, e noi li abbiamo ma non li usiamo, sono quelli idroelettrici, ne usiamo il 20% di quelli che abbiamo, le energie rinnovabili diventerebbero competitive, enormemente competitive anche sui mercati. Per cui è una questione di politica industriale, si sceglie cosa si vuole fare e poi probabilmente avremo anche molti ma molti vantaggi.
Chiaro.
Sotto questo profilo.
Ci vuole lungimiranza e coraggio soprattutto da parte dei governi. Ringrazio i nostri ospiti Sergio Ferraris e Agostino Re Rebaudengo. Grazie e buonasera ad entrambi.
Grazie
a lei e grazie agli ascoltatori.
Grazie. Allora direi in regia di ascoltare la soddisfazione del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin al termine del G7 e poi in automatico andiamo a cambiare base per fare il punto sui mercati.
Il carbone è uno delle fonti di maggiore emissione climateranti e su questo devo dire un grazie particolare, perché c'è stato un lavoro notevole da parte di tutti i paesi, da parte della Troica e in particolare degli amici che rappresentano il Giappone, con un obiettivo di uscita. È stato indicato nel possibile la prima metà del prossimo decennio.
E allora siamo ai mercati. Mi scuso con il collega di Radio Corre Enrico Miele per l'attesa. Enrico, mi sembra i mercati internazionali oggi non bene.
Sì, ciao, buonasera a te, agli ascoltatori, no, come anticipavi tu, le borse europee e anche Wall Street, le borse europee hanno chiuso in rosso al termine di una seduta che ha visto che cosa? Una serie di dati macro che hanno aumentato le incertezze degli operatori. In grande sintesi, l'inflazione dell'area euro è stata nelle attese, quindi un dato che in teoria rassicura i mercati in ottica di una riduzione dei tassi da parte della BCE a giugno, ma che evidentemente non è bastato a spegnere la volatilità di questi giorni. E in calo anche Wall Street, dicevamo, perché? Perché ci sono alcuni aumenti sui prezzi, su tutte le case e il costo del lavoro, e questo fa temere che in realtà l'inflazione americana non sia ancora stata domata. Tutto questo pone dei dubbi sulle prossime mosse delle banche centrali e le attese sui primi tagli al costo del denaro.
Chiaro, chiaro. Quindi ancora timori da parte degli operatori sulle future mosse della Fed e della BCE. E sono giorni invece questi, Enrico, delle trimestrali. Come hanno influito sulle quotazioni?
Ecco, oggi c'è stato un settore che più di tutti, quello dell'auto, ha dimostrato come in un contesto di alto livello di tassi di interesse poi vada a incidere anche su alcuni settori di consumo, in questo caso quello dell'auto. Cosa è successo? C'è stata un'infornata di conti delle principali case costruttrici europee, quindi c'è stata la Volkswagen e la Mercedes in Germania e soprattutto Stellantis in Italia. In tutti questi casi, in grande sintesi, i conti sono sotto le aspettative, cioè tutti hanno registrato un primo trimestre debole, deludente dal punto di vista delle vendite. Quindi insomma il contesto economico si dimostra pesante per i costruttori dell'auto, in particolare Stellantis. Su Radio Corra l'abbiamo definito uno sbandamento, perché alla fine, dopo i conti, ha chiuso la peggiore di Piazza Affari sul listino principale, ha chiuso con un rosso del 10%, anche rispetto alle stime, archiviando per un attimo il trimestre, rispetto alle stime su tutto l'anno. Certo. In realtà si è visto che sul fronte dei ricavi forse c'è qualche attesa un po' più debole, quindi il titolo veniva sì da un periodo di rialzi, ma questo insomma ha creato scompiglio tra gli investitori.
Perfetto. Perfetto così, grazie ad Enrico Miele, collega di Radio Cor. Ci fermiamo per il GR delle 18.
C'è un podcast per ogni momento della giornata, con 24 ore podcast, la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast, tante voci, un ascolto unico.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Ripartiamo da lavoro e fisco, dunque, dal via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma della coesione e al decreto legislativo che rivisita IRES e IRPEF. Per approfondire questi temi è con noi il collega del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti, che ringrazio. E allora aspettiamo che arrivi Giorgio. E allora approfittiamo, lo dico in regia, per sentire, perché sono provvedimenti importanti, ma come tutti i provvedimenti ci sono poi sempre degli aspetti che sono più giornalistici. Allora parliamo del bonus dei 100 euro nel 2025, sentiamo il viceministro Leo su questo.
Il governo che cosa ha fatto? Ha voluto venire incontro a tutte le fasce medio-basse e ha aggiunto a questo un ulteriore beneficio, quello di dire, soprattutto in un momento particolare, qual è fine anno e inizio anno nuovo, di dare un ulteriore sostegno, i famosi 100 euro che vanno a vantaggio di chi? Delle famiglie monoreddito o delle famiglie monogenitoriali. E in questo modo si mette in condizione, soprattutto in quel periodo, di comprare un regalo a un figlio, di fare in modo che queste somme vengano necessariamente destinate ai consumi, quindi consumi con un effetto indotto per l'economia.
Quindi bonus, dunque bonus dei 100 euro nel 2025 per venire incontro ai dipendenti che hanno redditi non elevati, dice Leo. Complessivamente redditi, lo ricordiamo, ma lo ha spiegato Leo, non oltre 28.000 euro. E questa un po' la notizia, la definiamo così, civetta, per dare un titolo giornalistico oggi al decreto, al tredicesimo decreto legislativo di riforma della delega fiscale. Ma dicevamo, è con noi il collega del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti. Buon pomeriggio, Giorgio.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie, Giorgio, della tua partecipazione. Allora, per tuo giudizio, da cosa vogliamo partire per raccontare il Consiglio dei Ministri? Dal decreto coesione o dal tredicesimo decreto legislativo?
No, partiamo dal decreto coesione, che è, diciamo, la grossa novità su cui c'era molta attenzione oggi, che sicuramente, diciamo, ha dentro sé un pacchetto lavoro molto importante, molto rilevante, ma ha poi tutta una serie di misure anche a livello di governance che serviranno appunto per snellire, accelerare, diciamo, l'attuazione delle misure appunto del decreto coesione. Stiamo parlando, per dare agli ascoltatori un ordine di grandezza, stiamo parlando di un pacchetto di investimenti di fondi strutturali europei che vale 42 miliardi di fondi europei più 32 miliardi di cofinanziamento nazionale, parliamo di 74 miliardi complessivi, che hanno lo stato d'attuazione, diciamo, di queste misure va molto a rallentatore. Per gli anni precedenti, il periodo precedente, addirittura quindi 7 anni precedenti, eravamo al 13% nel 2014-2020. Lo stato d'attuazione adesso del programma coesione per il nuovo settennato, quindi 21-27, e siamo adesso all'1%. È vero che siamo ancora all'inizio, però insomma, allora ecco che era fondamentale che si desse una grossa accelerata all'attuazione di queste misure. In che maniera? Istituendo una cabina di regia, a cui individuando quelle che sono le aree strategiche fondamentali e responsabilizzando gli enti attuativi, cerco di sintetizzare, che devono presentare un cronoprogramma con le misure precise per ogni area strategica. E poi, come dire, vengono seguite, monitorate a loro volta, e se sono dal Dipartimento di Coesione, e se sono in ritardo, vengono aiutate a recuperare il ritardo, e poi altrimenti scattano i poteri sostitutivi del governo e anche fino al definanziamento. Questa era una svolta, diciamo, che serviva, perché altrimenti si rischiava di buttare di rinunciare a ingenti somme che serviranno per l'infrastrutturazione del Mezzogiorno, serviranno per tutta una serie di cose, per la scuola, il lavoro, risorse idriche, insomma, c'è il piano infrastrutture, c'è di tutto, trasporti, quindi è un piano molto ambizioso.
È un piano, Giorgio, che lo ricordavi tu giustamente, e ricordiamo che in questi mesi la Presidente del Consiglio Meloni ha sottoscritto gli accordi con le varie regioni proprio per far sì che vi sia comunque una regia centrale e che coordini le varie regioni, ma questo spero non per togliere potere agli enti locali, ma proprio per evitare doppioni e per far sì che il governo intervenga laddove vi siano delle regioni in difficoltà.
Esattamente, ecco, all'interno di questo piano sicuramente una grossa novità, visto che domani è il 1° maggio, ci viene data appunto dal pacchetto di misure sul lavoro, che come oramai è tradizione, come l'ha fatto anche lo scorso anno, anche quest'anno appunto, quindi il governo si presenta a questo appuntamento con un rilevante pacchetto di misure. Va detto però che si tratta di tutti interventi, ora poi magari se abbiamo tempo mi piacerebbe anche un po' parlarne, entrare nel merito, però si tratta di interventi, come dire, che sono tutti quanti, tutto questo decreto, queste misure sono soggette però all'approvazione europea, quindi diciamo all'autorizzazione europea. Quindi,
in dubbio,
diciamo,
Certo. Giorgio, l'altro anno vi fu, poi tra tante polemiche, il decreto proprio primo maggio, varato proprio il primo maggio, vi furono polemiche perché da parte dell'opposizione si disse si toglie visibilità comunque ad una giornata dei lavoratori, ma ricordiamo che l'altro anno i provvedimenti importanti furono l'abolizione del reddito di cittadinanza e soprattutto gli interventi sul taglio del cuneo fiscale.
Ora,
avendo Giorgio a disposizione un paio di minuti, raccontaci, facci una sintesi degli elementi importanti del provvedimento di oggi.
Sicuramente diciamo, si interviene per favorire le assunzioni e l'autoimprenditorialità al sud. Ora noi stiamo parlando sulla base delle bozze che abbiamo visto di entrata, perché ancora un testo finale non c'è, però diciamo, dalle bozze di entrata ci sono diciamo, questi incentivi per le assunzioni che vanno a tre aree critiche, se vogliamo, del nostro paese, cioè i giovani, le lavoratrici svantaggiate e il mezzogiorno. Quindi interviene il governo in quale maniera? Attraverso sgravi contributivi, per esempio il bonus giovane consiste in uno sgravio contributivo del 100%, cioè non si pagano sostanzialmente i contributi previdenziali fino al 100% entro 500 euro al mese per 2 anni, ovviamente vengono fiscalizzati, cioè non c'è una penalizzazione in termini contributivi perché vengono pagati dallo Stato, ma il datore di lavoro che assume un giovane che ha meno di 35 anni per 2 anni non paga fino a 500 euro al mese di contributi previdenziali, a condizione che lo assuma a tempo indeterminato. Questo scatta dal 1 luglio di quest'anno fino al 31 dicembre del 2025, così almeno recita la bozza. C'è un bonus anche per le lavoratrici svantaggiate, e in questo caso lo sgravio arriva fino a 650 euro al mese, e anche per le aziende che sono localizzate nelle 8 aree della zona economica speciale unica, che sono del mezzogiorno. E in entrambi i casi appunto parliamo di 2 anni di decontribuzione. Quindi 3 grossi incentivi sulle assunzioni, 3 invece incentivi per la autoimprenditorialità, cioè si finanzia l'avvio di attività imprenditoriale in forma individuale o collettiva in tre zone: centro nord, sud e nelle aree, diciamo in tutti quelli che sono i settori legati alla transizione digitale e ecologica. E in questo caso in quale maniera? Attraverso voucher di importo variabile per l'acquisto di beni e servizi e più contributi a fondo perduto, che sono aumentano rispetto, diciamo, al sud sono più alti ovviamente rispetto al centro nord perché c'è più criticità,
certo,
eccetera. Ultima misura che però ecco vorrei poi vedere confermata anche questo nel
nei
testo
testi
finale.
Definitivi, certo.
Esatto, si aiutano i lavoratori delle imprese in crisi che sono in cassa integrazione da 2 anni per la riconversione di questo personale, il datore di lavoro privato che dal 1 luglio riassume per 30 mesi ha l'esonero al 100% del versamento di contributi previdenziali, però deve garantire almeno 200 ore di formazione, perché qui il tema è quello appunto della riconversione professionale. Parliamo di aziende in crisi, in cui cassa integrazione straordinaria di almeno 1000 dipendenti, questo perlomeno citava la bozza. Quindi un impianto diciamo piuttosto...
Un impianto corposo, Giorgio, credo simile quindi nel suo impatto a quello dello scorso anno. Grazie a Giorgio Pogliotti, collega del Sole 24 ore. Mi scuso ancora, ma i tempi sono ristretti. Ci fermiamo velocemente per il traffico e poi l'ultima parte di Focus Economia.
Focus Economia. There's nothing to prove, but I'm dancing on with myself.
Ultimo blocco di Focus Economia lo dedichiamo alla macroeconomia, alla geopolitica, ma prima un breve rientro veloce sui provvedimenti del Consiglio dei Ministri. Giustamente i nostri ascoltatori ci scrivono al 349-238-6666 criticando questi 100 euro del bonus che giornalisticamente è stato soprannominato, rinominato bonus Befana. ad alcuni sembrano pochi, qualcuno li definisce un'elemosina, ricordiamo sono fino a 28.000 euro di reddito, qualcuno ricorda gli 80 euro di Renzi, sono comunque soldi per chi ha redditi evidentemente non altissimi. Vedremo comunque nei testi definitivi cosa si riuscirà ad avere e quantificare per la fine dell'anno. Ricordiamo anche che il vice ministro Leo ha poi confermato che il 2025 il primo obiettivo per il governo sarà arrivare alle famose 3 aliquote IRPEF dalle attuali 4. Dunque siamo nell'ultima parte di Focus Economia, ma come argomento forse l'avremmo dovuto mettere in testa, ma le notizie si susseguono perché è così importante, perché parliamo dei dati macroeconomici usciti oggi, un'inflazione che sembra stabilizzarsi in Europa, va molto bene in Italia, anche la crescita non è altissima, quella del vecchio continente, ma insomma sembra che il fondo sia stato toccato e che dunque piano piano si torni a tirar fuori la testa da parte dell'Europa. Ma tutto ciò va poi contestualizzato in un mondo che si sta polarizzando sempre di più tra due economie fortissime, che sono gli Stati Uniti e la Cina, che si combattono a colpi di sanzioni e dazi. Di tutto ciò parliamo con la dottoressa, la professoressa di storia contemporanea ed economica all'Università di Torino ed editorialista del Sole 24 Ore, Adriana Castagnoli. Buonasera Castagnoli.
Buonasera.
Ecco dottoressa, noi forse per deformazione professionale diamo così importanza quando escono questi dati sull'inflazione italiana, europea, sul PIL, l'aumento dello 0, però poi se allarghiamo il nostro sguardo in effetti ad economie molto più forti che possono essere quella americana, ricordiamo autosufficiente a livello energetico, l'economia cinese con la sua forza di esportazione e da non dimenticare l'economia indiana con la quale stiamo già facendo i conti, ma che con la quale dovranno fare i conti non solo l'Europa ma anche gli stessi Stati Uniti e Cina. Allora questi 0, di cui parlavo prima probabilmente sono poca cosa.
Sì, statisticamente sono sicuramente poca cosa, però considerando che si prevedevano insomma una fase di recessione, possiamo dire che per ora ce la siamo cavata. Il problema è che gli altri corrono, quindi gli 0, europei sono veramente una briciola. Gli altri corrono anche ricorrendo, mi scuso per il bisticcio, a forme di concorrenza non così corrette. Alla stessa India, perché non è solo il caso della Cina, la stessa India ha attua forme di dumping e quindi
ci dica quali, ci faccia qualche esempio che è sempre quello che interessa maggiormente i nostri ascoltatori.
Sono le merci a più basso diciamo prezzo, le merci più facili, tessuti, cose di questo tipo, però detto ciò comunque noi ci troviamo a che fare, diciamo, ci confrontiamo con dei giganti sia dal punto di vista demografico sia dal punto di vista produttivo in un certo senso che hanno dalla loro parte stati molto disposti a sostenere l'economia. Questo è il punto, che lì ci sono degli stati che sostengono l'economia, la controllano in alcuni casi. Anche l'India in fondo, per quanto sia una democrazia sulla carta, attua comunque delle politiche per quel che riguarda l'economia, lasciamo perdere il resto in questo momento, che appunto sono quelle tipiche di paesi che hanno un controllo statale forte. D'altro canto Modi aveva detto che voleva diventare insomma la nuova fabbrica del mondo.
Certo.
Quindi fare anche una concorrenza diretta alla Cina.
Quindi governi, stati che entrano prepotentemente nell'economia finanziando direttamente, come possono essere Cina ed India, oppure anche Stati Uniti, l'emblema della concorrenza, del libero mercato, ma poi c'è un'amministrazione che post-Covid ti sforna aiuti miliardari per l'economia americana. Dunque l'Europa forse certe volte gioca con regole troppo restrittive per le sue stesse aziende.
Sì, però l'Europa appunto non è uno Stato, questo è il punto. L'Europa è un insieme di 27 Stati che di fatto si fanno la concorrenza fra di loro. È questo. E se l'Europa continua su questa strada, non riesce a sostenere né la Cina né gli Stati Uniti nell'India. Gli Stati Uniti sono degli alleati di cui l'Europa è grata nel momento in cui ha bisogno di essere difesa, no? Degli alleati del cui aiuto è grata nel momento in cui ha bisogno di essere difesa. L'Europa è cresciuta potendo consentirsi di non investire abbastanza o troppo o molto a seconda delle opinioni sulla difesa, ma lo hanno fatto gli Stati Uniti.
Certo.
Quando si arriva al dunque, sappiamo benissimo come che ci si rivolge a loro.
Ecco, professoressa, in base anche alla sua esperienza, dal suo osservatorio particolare, vorrei affrontare adesso un altro tema. Abbiamo vissuto decenni di corsa, di volontà di tutti di andare verso un mercato globale. Ora invece Stati Uniti e Cina si combattono a colpi di sanzioni, di dazi. C'è qualcosa che va rivisto nella lotta economica? Queste sanzioni e dazi stanno aprendo ad una strada nuova che forse era non pensabile fino a qualche anno fa?
Cioè quella della deglobalizzazione, immagino che lei voglia,
certo,
dire questo,
certo.
O comunque di una frammentazione piuttosto, di una fase particolare di frammentazione della deglobalizzazione in economie, diciamo, più regionali oppure con partnership con paesi alleati, amici, like-minded, come si dice,
certo.
E quindi che di fatto sono dalla tua parte e quindi ti sostengono. Però non dimentichiamoci che comunque anche fra i paesi che teoricamente appunto sono poi dal punto di vista dei diritti, dell'ideologia, della democrazia sullo stesso lato, alla fine c'è concorrenza, almeno fra le democrazie, fra i paesi del G7, fra le democrazie occidentali, dall'altra parte il discorso è diverso.
I piani restano sempre distinti tra chi effettivamente opera in un mercato libero ma in democrazia e chi opera con altre metodologie. Grazie alla professoressa Adriana Castagnoli. Buonasera dottoressa.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie, io ringrazio in regia perché siamo in chiusura di trasmissione. Alessandro Chiappini a Roma, Anna Riva a Milano, in redazione Andrea Galliano e Marco Lombardo. Vi lascio alla Zanzara, un saluto da Vincenzo Miglietta.